cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Nell'edizione di oggi di K parleremo innanzitutto di viaggi, di letteratura, di musica, con un ospite che spesso nella sua attività unisce tutti questi ambiti. Scopriremo come fra pochi minuti assieme a Giuseppe Festa. Per gli anacardi, le nostre proposte di agenda, presentiamo una conferenza che si terrà domani a Locarno su un tema che dovrebbe riguardarci tutti, quello della democrazia. Il titolo della serata non lascia molto scampo: Libertà e democrazia in caduta libera. Vedremo con il nostro ospite, il filosofo Fabio Merlini, se c'è qualche margine di speranza. Verso le 17:35 affronteremo un tema di cui non si parla tanto e che spesso viene proprio evitato perché è un po' fastidioso: la tristezza. Però ci sono molti spunti interessanti sull'argomento che possiamo trarre dalle lezioni dei pensatori, dei filosofi di tutte le epoche. Ne parleremo con Paolo Rodari, che ha appena pubblicato un articolo sul tema nelle pagine culturali del sito della RSI. Poi ci sarà spazio anche per scoprire assieme a Claudio Biazzetti una band inglese, gli Sleaford Mods, molto interessante, che ha appena pubblicato un nuovo disco. Parleremo di formulari e di mostre legate al cinema con Stefania Carini nell'ultimo appuntamento del programma, cioè K e Spalla. Il primo pezzo di oggi è una novità fresca di una giovane cantante di origine liberiana che vive da anni negli Stati Uniti. Il suo vero nome è Jan Jay Low, ma si fa chiamare Monrovia, appunto come la capitale della Liberia. Qui lo sentiamo con Field Song.
Baby, I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Thinking about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been bearing badly, trying to carry on. Still got miles to go, don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. Baby, I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Thinking about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been bearing badly, trying to carry on. Still got miles to go, don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. Honey, leave the light.
Questa è Field Song, Monrovia, un disco appena uscito. Per presentare il primo ospite di K, la prendo un po' larga, nel senso che la figura del bardo, non so se avete presente, rimanda ad un antico cantastorie che, armato di strumento, andava in giro a tramandare la cultura orale dei popoli antichi, narrando, appunto, raccogliendo storie, portandole con sé per il mondo. Oggi forse i bardi risultano figure un po' arcaiche, compaiono per lo più in romanzi fantasy, cose di questo tipo. Vediamo se il nostro ospite ha qualcosa da dire al riguardo, perché lui è Giuseppe Festa, affermato scrittore, con sguardo attento anche alle questioni ambientali, ma anche musicista, con una bella carriera alla guida del gruppo musicale folk Lingalad, di ispirazione abbastanza chiara tolkieniana. Benvenuto, Giuseppe Festa.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, facciamo un piccolo esercizio. Correggimi se sbaglio, parto con un po' di curriculum, Sei laureato in scienze naturali e autore di diversi romanzi, tra cui Passaggio dell'Orso, La luna dei lupi, 100 passi per volare, I figli del bosco e ultimamente è uscito La pescatrice. Più o meno ci siamo? È corretto?
Ci siamo, correttissimo.
Hai realizzato anche un documentario, Oltre la frontiera, diversi reportage sulla natura trasmessi dalla RAI. E aggiungo, per concludere, scrivi per National Geographic, Corriere della Sera e La Repubblica. Tutto giusto?
Ci siamo.
Piccola curiosità, ma lo trovi il tempo di annoiarti o...?
Guarda, sono cose che all'apparenza molto diverse, no? Però sono tutte legate poi da un filo comune, che è quello del piacere di raccontare storie, di narrare, e tutte legate un po' anche al mondo della natura, che è un po' questa è la mia cifra.
Bene, allora adesso affrontiamo la questione. Perché parliamo con Giuseppe? Perché qualche giorno fa il Corriere della Sera, nell'inserto della lettura, ha pubblicato un bell'articolo firmato da Pier Domenico Baccalario proprio sul nostro ospite, e in particolare su un'avventura degna di note. Giuseppe, ci spieghi di che cosa si è trattato?
Sì, un'avventura pazza, devo dire la verità. Nel senso, non mi sarei mai aspettato di arrivare a un certo punto della mia vita e fare questa cosa. Però, insomma, io ho sempre avuto un po' una grande ammirazione per gli artisti di strada, ok? E in un momento particolare della mia vita mi trovavo su un'isola, l'isola di Marettimo, per scrivere, appunto, per raccogliere materiale per un libro, e lì sono rimasto bloccato sull'isola, per il forte vento, e all'inizio mi sentivo prigioniero, poi mi sono reso conto invece che è stata una grande fortuna, perché ho riassaporato dopo anni, insomma, di palchi, e qui dal palco sei vicino al pubblico ma nello stesso tempo sei lontano. I social ormai sono una caratteristica della nostra vita, e mi sono reso conto di quanto mi fossi allontanato poi dal rapporto diretto con le persone, e lì su quest'isola ho ritrovato questo tipo di comunicazione, il piacere di ascoltare e raccontare una storia guardandosi negli occhi. Tornato a casa mi è rimasta questa voglia e ho pensato di riprodurre questa cosa, questa isola comunicativa, attraverso un'esperienza di viaggio che ho fatto attraverso l'Europa, Francia, Germania, Svizzera, anche Italia, con la mia chitarra, quindi facendo l'artista di strada, però armato di un cartello. Sul cartello ho scritto non datemi soldi, raccontatemi una storia. E questa è stata l'inizio della mia avventura. Quindi ho caricato una bici e un carrellino su un minivan e sono partito. A 50 anni suonati ho voluto fare questa cosa. E insomma, è stata un'esperienza personale, naturalmente molto forte, difficile ma anche bellissima.
Quante storie hai portato a casa?
Ho portato a casa tante storie, più di quante, diciamo, pensassi, perché poi alla fine il meccanismo era questo: le persone venivano attratte tantissimo dal cartello più che dalla mia musica, in realtà, quindi si chiedevano, no? Cioè, pensando appunto che fossi un musicista di strada di professione, diciamo, si chiedevano dov'era l'inghippo, cioè se non chiedevo soldi perché ero lì, e quindi la prima domanda era sempre questa: ma chi sei, perché lo fai? E allora spiegavo che nella vita appunto racconto storie, faccio un altro lavoro, faccio lo scrittore, però questo era un viaggio personale, la voglia di riconnettersi, e veramente molte persone hanno recepito questa cosa, e alcune si sono aperte in un modo assolutamente inaspettato, e si sono create dei rapporti, delle amicizie veramente che non mi aspettavo. È stato un viaggio che mi ha dato veramente tanto.
Ecco, ce n'è una in particolare che ti ha toccato?
Sì, diverse. Vabbè, una, perché poi ho fatto un viaggio nei luoghi anche che desideravo vedere, proprio che ho sempre desiderato vedere, e uno di questi era la spiaggia dello sbarco in Normandia, quindi okay. È Omaha Beach. E lì ho trovato, non mi sono messo a cantare, ovviamente a squarciagola, non avevo un groppo in gola, perché poi è incredibile, non era il caso, era tra l'altro è incredibile come sia un posto estremamente quieto e meraviglioso oggi, cioè sembra impossibile che sia lo stesso luogo dove sono morti in 3 giorni 10.000 ragazzi, cioè è pazzesca sta cosa, un po' con questo cimitero che tutti hanno visto delle immagini, queste 10.000 croci allineati sulla collina. Quindi mi sono messo lì davanti a un bar chiuso, così a strimpellare qualche accordo, e si è fermata una coppia, c'è una coppia, un papà e una figlia, e erano lì perché su quella spiaggia era morto il nonno, scendendo, diciamo, proprio dalla barca da sbarco, ecco, aveva salvato un suo amico e poi era stato freddato lì sulla spiaggia, E per questo gli hanno dato una medaglia, e questo amico che lui aveva salvato ha riportato a casa un piccolo oggetto che loro avevano, mi hanno fatto vedere, era un pettine con le sue iniziali JM, perché lui era un falegname, quel pettine se l'aveva fatto così in caserma, e il figlio aveva deciso di dare questo, di passare, no, al passaggio di consegna, questo pettine alla figlia, però questo passaggio dovevano farlo lì sulla spiaggia. È stato emozionantissimo, veramente.
Tu sei stato testimone quindi di questo momento.
Sì, sono testimone, è stata veramente una cosa, come ti dico, molto, molto emozionante, che mi ha toccato. Altre storie più curiose, ma anche altrettanto emozionanti, per esempio a Mont Saint-Michel, un signore portoghese, vedendo il carrellino che avevo attaccato alla bicicletta per trasportare la cassa amplificata, insomma le strumentazioni che servono per suonare in strada, mi ha raccontato che da piccolo lui e il fratello si erano costruiti un carrellino simile, diciamo molto artigianale, e sfrecciavano per il porto di Lisbona, se non che un giorno il carrellino si è staccato con lui sopra ed è finito in acqua. Il fratello si è buttato per salvarlo, ma non sapevano nuotare nessuno dei due. E sono stati salvati da un signore, e quando sono arrivati le altre persone eccetera, questo signore era sparito. E mi ha raccontato che la mamma ha girato per una settimana il porto chiedendo informazioni di questa persona che aveva salvato i figli e che era scomparso nel nulla. E Marcelo mi ha detto che sua mamma è sempre stata convinta fino alla morte che fosse il fantasma del nonno che era morto annegato in quel luogo, cioè in quel braccio, diciamo, di fiume che poi è il porto di Lisbona. E insomma, storie che sembra forse una leggenda familiare, però sai, non sono sicuro che sia vera o che sia, diciamo, appunto frutto anche un po' di quella immaginazione che in certe storie familiari, no, sai, che passa il tempo e si aggiungono dei dettagli, però
sì.
Sai cosa, penso, cioè, le belle storie non si misurano in verità ma in emozioni, e quella me ne ha regalati tantissimo.
Infatti la prima impressione, Giuseppe, è che queste storie dovranno finire da qualche parte su un libro, o no?
Allora guarda, prima di partire la mia parte più razionale si è detta: ma cosa stai facendo? Ma dove vai? No? Quindi la mia parte razionale mi ha convinto, no? Sì, beh, vai, perché poi farai un libro, no? Cioè questa cosa avrà, diciamo, il frutto di questa cosa sarà qualcosa di concreto. Quindi questo un po' mi ha spinto gli ultimi giorni a partire. Poi in realtà, sai, quando sono tornato non ho assolutamente sentito il bisogno di questa cosa, perché è stato un viaggio che mi ha riempito di volti, di nuovi amici, di emozioni, e poi di quello che stavo cercando, cioè un rapporto autentico, diretto, non mediato da schermi o da distanze. E quindi non ho la necessità in questo momento di trasformarlo in qualcos'altro, se no magari in un aneddoto, come sto facendo adesso, insomma, parlandone con te, oppure appunto al giornalista del Corriere, allo scrittore del Corriere che mi ha intervistato. Quindi,
però ecco,
tutto qua.
Parliamo di un libro che invece è appena uscito da pochi giorni, e La Pescatrice, anche qui c'è il viaggio, no? E parte dal sud, da un'isola del sud.
Sì, esatto, guarda, te ne stavo accennando all'inizio, è l'isola di Marettimo, questa piccolissima isola con un paese appunto marettimo con 150 abitanti. In questi giorni tra l'altro so che sono assolutamente isolati, perché c'è una specie di ciclone diciamo, che sta colpendo la Sicilia, la Sardegna, e quindi insomma, e anch'io quando ci sono stato sono rimasto bloccato diversi giorni, e da lì insomma è nata l'idea appunto di raccontare questa storia con una protagonista, una ragazza che pesca i pesci spada. E lì sì, è stato un viaggio anche mio personale. Io sono un grandissimo amante della natura, però volevo raccontare questa storia in cui si racconta questa pesca tradizionale, che è la pesca al pesce spada, che viene fatta così ormai soltanto lì nel mondo, non proprio marettimo in realtà, è una pesca che si fa sullo stretto di Messina. E sono stato 4 giorni su una barca, si chiama la Feluca. È una barca, tu immaginati, una barca di 10 metri che davanti ha una passerella sospesa sull'acqua lunga quasi 30 metri.
30?
Con dei tiranti, sì, 30 metri, con diciamo una torre alta più di 20 metri, una torretta, con decine e decine di tiranti, ne rimangono soltanto una decina di barche ormai, di quel tipo, e i pescatori vanno tutto il giorno e quando avvistano dall'alto della torretta un pesce spada si avvicinano e cercano di arpionarlo. È una pesca che si fa dal tempo dei greci. E io all'inizio ti devo dire la verità, sono salito facendo il tifo per il pesce spada, perché comunque è una pesca cruenta, diciamo, no? Vai a arpioni un pesce. Ma sai che dopo 3 giorni su quella barca io ho cominciato a vedere quei pescatori un po' come i nativi americani che andavano a cacciare il bisonte con l'arco, cioè perfettamente in sintonia con l'ecosistema. Potrebbero gettare chilometri di rete o migliaia di ami, invece hanno scelto una pesca tradizionale che scorre nelle loro vene e che lascia intatta la loro dignità e quella del mare. Per cui mi ha affascinato tantissimo il rispetto che tra l'altro attribuiscono alla preda. Quando lo pescano, poi con tantissima fatica, ti lascio immaginare, c'è un piccolo rito che fanno per ringraziare il mare, per ringraziare il pesce, è qualcosa di stupendo, e ho cercato di trasferire un po' queste mie emozioni in questo libro, appunto, La Pescatrice.
Ecco, non aggiungiamo altro, però invitiamo volentieri gli ascoltatori ad andare a scoprire La Pescatrice di Giuseppe Festa, che è stato nostro graditissimo ospite in questa prima pagina di K. Giuseppe, grazie mille davvero per essere stato con noi.
Grazie a te per l'invito.
Occhio mio, non chiedermi perché l'ombra qui si schianta su di me, sull'onda là.
E questa è Cloro, dei Saluti da Saturno. E con appunto i Saluti da Saturno siamo arrivati al nostro appuntamento con gli anacardi, e cioè le nostre proposte di agenda. Con l'agenda oggi andiamo ad un evento che in realtà si tiene domani a Locarno, alla Biblioteca Cantonale, via Capuccini 12, e inizia appunto alle 18 questa serata, dal titolo abbastanza impegnativo e anche che non ammette troppe repliche, a quanto pare, cioè Libertà e democrazia in caduta libera. Ci saranno come relatori Fabio Merlini e Beatrice Magni. Fabio Merlini, filosofo, direttore della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale della Svizzera Italiana, e per quanto riguarda invece la professoressa Beatrice Magni, lei è professoressa di filosofia politica dell'Università degli Studi di Milano. La serata sarà poi moderata, come spesso succede, da Stefano Vasere, direttore delle biblioteche cantonali. Per parlare di questa serata abbiamo in linea il signor Fabio Merlini. Buonasera.
Buonasera.
Allora, l'argomento è ponderoso, vasto, però credo valga la pena almeno contestualizzarlo. Cioè, è opinione diffusa che la democrazia non goda proprio di ottima salute e c'è chi teorizza apertamente il suo superamento. Però, mi corregga se sbaglio, stiamo parlando tutto sommato di un'esperienza umana politica ancora relativamente giovane. Insomma, che, come mai secondo lei si è usurata così in fretta?
Allora, è un'esperienza, come dice lei, tutto sommato, se guardiamo la storia dell'umanità, è certamente un'esperienza giovane che si è logorata perché diciamo che ha in sé il rischio del suo crollo, del suo superamento. La libertà e la democrazia sono dei valori estremamente fragili che devono essere difesi giorno dopo giorno. E naturalmente che cosa succede? Che se si sta poco attenti su questo fronte, allora può accadere che la loro rilevanza sembra venir meno. Naturalmente è successo qualche cosa, perché le cose non accadono per caso. È successo che negli anni, diciamo così, negli ultimi decenni, si è frantumata l'alleanza fra capitale, libertà e democrazia. Cioè, vuol dire che oggi esiste una insofferenza alla libertà, a quella libertà che era alleata alla democrazia, che è determinata in parte anche dal fatto che noi viviamo in una società dell'immediatezza, e dentro questa società dell'immediatezza è cresciuto un capitale che ha fatto proprio questa immediatezza e che quindi è insofferente alla procedura delle libertà democratiche. Questo è il tema, cioè c'è una insofferenza delle élite rispetto ai tempi della libertà e della democrazia. In un certo senso, appunto, pretendono di poter fare a meno delle loro procedure. Questo significa che rivendicano per sé il diritto a una libertà che non è quella compatibile con la democrazia. È la libertà dell'incondizionato, è il poter fare che legittima il fare, cioè il fatto che se io posso fare qualche cosa e ho il potere di farlo, sono anche in diritto di farlo. Quindi se vuole, questo è il capovolgimento del kantiano: si deve, quindi si può. Qui è si può e quindi si deve. E tutto questo, come vede lei, è poco compatibile appunto con le procedure della democrazia.
Ecco, riprendo un passaggio, una domanda dal testo di presentazione della serata che, lo ammetto, mi ha un po' turbato, e cioè: la difesa di questi valori democratici non rischia forse di diventare un esercizio astratto? Lei come risponde a questo quesito?
Allora, un esercizio astratto quando si è confrontati con una idea equivoca di libertà. Cioè, la libertà non può essere scissa dall'equità, non può essere scissa dal sentimento di uguaglianza tra gli individui, ma anche di uguaglianza materiale. Quando diventa un esercizio retorico, allora la libertà perde il suo significato. Se lei pensa alla insofferenza degli individui che appunto sono stati in un certo senso vittima negli ultimi anni di una libertà irresponsabile, che è la libertà del capitale di fare quello che vuole, allora questa fragilizzazione, il fatto di impoverire in questo modo, diciamo così, la moltitudine, fa sì che la libertà diventi ancora soltanto una parola vuota. Ecco, quando dico che la libertà va difesa da se stessa, intendo dire proprio questa, cioè accudire la libertà significa prestare attenzione a tutte le condizioni che fanno sì che la libertà possa essere agita non semplicemente come un diritto formale, ma come un diritto sostanziale.
Fabio Merlini, molto molto interessante, e penso proprio che chi verrà a sentire la vostra conferenza troverà molti spunti interessanti domani sera alla Biblioteca Cantonale di Locarno, via Cappuccini 12, per questa serata intitolata Libertà e Democrazia in Caduta Libera, con Beatrice Magni e Fabio Merlini, che abbiamo avuto ospite e che ringraziamo.
Buonasera.
K.
Suo amore, sì, questi come si chiami, vede tu basti.
Nelle pagine della cultura del nostro sito abbiamo trovato un bello spunto di riflessione, un articolo firmato da Paolo Rodari intitolato «La tristezza non si evita, si attraversa». E gli spunti sono veramente tanti. Allora abbiamo chiamato Paolo, benvenuto Paolo.
Grazie a voi.
E per prendere alcuni di questi spunti che troviamo nell'articolo. Il primo spunto è di, direi, quasi stretta attualità, cioè da dove partiamo? Qual è la molla che ha scatenato il tuo articolo?
Sì, è ritornato il terzo lunedì di gennaio il cosiddetto Blue Monday, il famigerato Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno, un'invenzione di marketing del 2005, mi pare, quindi non un qualcosa di scientifico con fondamenti scientifici. E allora però è stata l'occasione per provare a ragionare, a riflettere su questa parola tristezza, no? Su questo sentimento che attraversa la vita di tutti e che spesso viene eluso. Allora la domanda era come starci di fronte, insomma. Sì, il titolo era come affrontarla, anche se ovviamente una soluzione univoca che va bene per tutti non c'è. E quindi lo spunto è stato questo.
Allora, noi vogliamo parlare di tristezza, sapendo che è una cosa seria, ma nemmeno poi appesantendo il tono. Ci sono tutta una serie di insegnamenti dalla storia, dai filosofi. Tu ne citi uno in particolare.
Sì.
Vedo l'immagine, però sarebbe il caso di raccontare che cosa faceva Aristotele. Per
sì, Aristotele è il primo che mi è venuto in mente, anche perché forse, ovviamente non ne sono sicuro, ma è uno dei primi grandi filosofi dell'antichità che ha parlato di questo tema. E me lo sono immaginato appunto mentre camminava per l'Atene di quel tempo, tra commercianti di olive e fichi, e tra i bambini che scorazzavano sotto le colonne dei portici di Atene, e raccontava ai suoi discepoli, spiegava come si affronta la tristezza. E a suo parere non bisognava, cioè per affrontarla non bisogna affrontarla appunto, cioè con la forza, no? Cioè fermarsi di fronte, in qualche modo impugnare qualcosa per vincerla, ma più che altro occorre quasi non considerarla, nel senso continuare a fare la vita di tutti i giorni un passo dopo l'altro per poi uscire da questa tristezza. Secondo me questo è un grande insegnamento, perché in effetti anche nella mia vita di tutti i giorni, quando la tristezza arriva, continuare ad agire, quindi spostare il fuoco da un'altra parte, poi permette quasi di dimenticarla, anche se poi ritorna.
Ecco, immagino che tutti poi si faranno lo stesso film, tutti si saranno chiesti: ma io come come sì. tratto, no? questo momento che è lì, è inevitabile, è uno stato d'animo che noi possiamo trovare sempre, ma è uno stato d'animo che, non lo dico solo io, sembra essere un po' lasciato ai margini, almeno nell'immagine che noi abbiamo della società, insomma, quella vincente. La tristezza, non si parla di tristezza, non si parla di noia, e questo crea dei problemi.
Sì, si tende quasi a dimenticarla, o meglio, a far finta che non esista. È come se la tristezza anche un po' spaventasse. Lo dico magari anche rispetto alle generazioni più giovani, no? Quando un ragazzo si chiude un po' in se stesso, questa cosa spaventa, e quindi si cerca di coprire questo sentimento con qualcosa, no? Con qualcosa. Mentre invece a volte, sì, Aristotele diceva camminiamo, però a volte è anche giusto, credo, fermarsi, magari ovviamente non arrovellarsi su di essa, ma lasciarle il suo spazio, ecco, se non altro riconoscerla che esiste.
Ecco Paolo, con te arriverei proprio al finale di questo articolo, che è una bella conclusione, insomma, per questa riflessione, e cioè, ma la tristezza che cos'è? È un errore? È un qualcosa di tremendamente negativo in sé? Che cos'è la tristezza?
Sì, Spinoza diceva che non è un errore, non è una colpa, non è un castigo, e a me viene in mente anche Garimberti, che più volte ne ha parlato, che diceva che appunto la tristezza è un qualcosa da riconoscere, ma stare troppo a pensare ad essa innesca poi un circolo vizioso, no? Ci si piega su se stessi e non se ne esce mai, e quindi spingeva invece ad agire, e diceva in particolare: io non amo il silenzio se non è il luogo in cui si pensa come uscire dal silenzio, quindi la tristezza, come agire.
Ecco, questa è una piccola panoramica, insomma, sì. su un tema amplissimo che potremmo toccare altre mille volte, chissà che non lo faremo. Comunque, siamo partiti da questo articolo che è stato pubblicato proprio ieri sulla nostra pagina della cultura, insomma, il nostro sito web della RSI. Ne abbiamo parlato con Paolo Rodari, che ringraziamo. Grazie mille.
Grazie a te.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira.
Una delle tante meraviglie assolute del signor Antonio Carlos Jobim. Il titolo è A Felicidade, la felicità, però l'inizio è particolarmente pregnante perché inizia proprio parlando della tristezza, del contraltare, e quindi sembrava decisamente la canzone giusta per chiudere il nostro intervento sulla tristezza. Adesso abbiamo invece una novità molto interessante, anche se l'autore da cui si parte è un autore storico, Kurt Weill. Il pezzo è I'm a Stranger Here Myself, e questo è un pezzo che è stato pubblicato da pochissimo da Rufus Wainwright con la Pacific Jazz Orchestra. I'm a Stranger to Myself. I'm a
tell me, is love still a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay warm day with my face between his hands. Have I lost the path? Have I gone astray? I ask and no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use, but if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted it. Is romance just too fleshly? With what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sakes, what is it? I can't believe that love has lost its glamour and passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way when I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition, and then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself?
Cosa sarebbe la nostra vita senza un bel formulario? Una giornata non è completa senza una serie di domande più o meno intriganti, sorprendenti o a volte semplicemente inconcludenti. Potremmo definirlo ormai un genere letterario a sé. Ci trovi un po' tutti gli ingredienti della condizione umana. Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro? Ti piace raccogliere i fiori? Come definisci la qualità del nostro servizio? Pensi che qualcuno voglia ucciderti? Hai condanne per spaccio di droghe? Controllate, non mi sono inventato nulla. Il formulario, o più sbrigativamente il form, è ormai un compagno di viaggio onnipresente. Vuoi entrare negli Stati Uniti? Compila il form. Devi rinnovare il passaporto? Compila il form. Devi segnalare un disservizio? Idem cum patatis. Vuoi presentare una candidatura per un posto di lavoro? Che te lo dico a fare. Il formulario ha lentamente, inesorabilmente sostituito quella roba ormai un po' sorpassata, antica, chiamata contatto umano. Ma sei vecchio, non sei al passo con i tempi. I formulari, magari gestiti con un bel bot o un assistente digitale, fanno guadagnare un bel po' di tempo. Quindi, in teoria, più formulari uguale più efficienza uguale miglior servizio. Non so voi, ma nella pratica non è questa l'impressione che ne ricavo. L'equazione che più mi viene in mente è più formulari uguale più burocrazia, punto. E un'altra equazione segue a ruota, più formulari uguale più sensazione generalizzata di fastidio. Un problema che si risolveva in pochi minuti, chiamando direttamente la persona di riferimento, adesso richiede molta più pazienza, diciamo così. Ma non fateci caso, sono vecchio. Pur essendo abbastanza vecchio, ogni tanto ci sono ancora notizie che riescono a scuotere il mio tranquillo tran tran. Procedo con l'esposizione. Una ditta veneta chiede ai propri dipendenti, tramite form ovviamente, quanto segue. Tra i tuoi colleghi, chi licenzieresti in caso di crisi? E non si fermano lì. Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da molto tempo? Il tempismo è lodevole perché il formulario è stato inviato ai 60 dipendenti o giù di lì poco prima di Natale. Chissà se ci hanno messo anche il fiocco. La maggior parte dei dipendenti non ha gradito, anche se, per completezza di informazione, va detto che una decina di form sono stati ritornati con tanto di nome e cognome così come richiesto. Dai, dici che è stato il solito bot, l'assistente digitale che ha preso un po' la tangente. La realtà no, è un'altra, come testimoniato dagli stessi vertici dell'azienda. È solo un'indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti. Non si capisce esattamente qual è il nesso fra lo scongiurare i licenziamenti e porre queste domande, ma tant'è, questo dicono i vertici dell'azienda. Quindi, per concludere, lo ammetto, mi sarebbe piaciuto denunciare un bel caso di deficienza artificiale, ma purtroppo no, non è così, perché in questa occasione siamo di fronte all'ennesimo atto umano, molto umano, che con molto tatto, degno di ben altre cause, potremmo definire diversamente intelligente.
Essa vida anda barulhenta, que essa vida anda violenta. Eu peço paz, tudo mais arder só no fogo desse amor tão bom. Saber da melhor versão de mim. E aí, sacudir a mão no ar, emprestar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar. Sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá. Amor no ar, encostar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá.
Lo ammetto, c'è un po' di parzialità nei confronti della musica brasiliana, però è talmente bella, per cui la ascoltiamo con grande piacere. Liz Rosa l'abbiamo ascoltata con questa Benji Levi, un pezzo del 2021. Adesso invece andiamo un po' più indietro, 1985, con questa bella voce, Leon Thomas, lo sentite? Assieme al sassofonista Pharoah Sanders, e subito dopo scopriremo un duo molto interessante dall'Inghilterra.
Precious energy, flow right into me. Power from the sun,
energy through all eternity. Shining from above. Thank you.
La canzone del sole, Sun Song, con Pharoah Sanders, il grande sassofonista americano, e Leon Thomas. Avete sentito l'ugola praticamente infinita di Leon Thomas. Adesso parliamo ancora di un duo, ma direi molto molto differente da un punto di vista proprio musicale.
K.
E lo facciamo con Claudio Biazzetti, un collega che sentiamo spesso, un giornalista appunto italiano, che si occupa di tante cose e anche di musica. E Claudio, come definiamo questo duo che stiamo per rappresentare? Prima di tutto, chi sono, Claudio?
Beh, sono gli Sleigh 4 Mods, buonasera Sergio, e sono direi abbastanza degli agitati, ecco.
Questa è la definizione ufficiale, ok,
sono
degli agitati.
Un duo di agitati, sì, che nonostante appunto comunque vadano quasi per i 60, comunque continuano a essere agitati e a cacciare appunto, come è successo venerdì, nuovi album veramente divertenti e interessantissimi, come nel caso appunto di questo ultimo disco che si chiama The Demise of Planet X.
Ecco, allora facciamo un po' di storia. Da dove viene tutta questa agitazione?
Allora, viene dalla desolazione più totale della working class post-industriale delle East Midlands inglesi, quindi Nottingham, proprio quella di Robin Hood per davvero, che però non è più bella come nel Medioevo, è proprio cittadine ex-industriali, Sleaford, da qui il nome Sleaford Mods. Quindi loro raccontano da ormai quasi una ventina d'anni, in maniera cinica, tagliente, ironica, un po' questa desolazione, no? Lo fanno come lo farebbero in un pub con una pinta in mano, quindi estremamente diretti, anche volgari, estremamente cinici, come potrebbe soltanto essere un inglese, però lo fanno veramente bene, in una maniera veramente molto interessante, lo fanno in una maniera post-punk praticamente, ma a bassissima definizione, super lo-fi, per cui abbiamo Jason Williamson, che è il cantante, che lui è questa forza della natura che letteralmente abbaia invettive, che sia sul palco o sul disco, contro qualsiasi cosa lo turbi, qualsiasi dramma esistenziale nell'epoca del capitalismo lo turbi. E poi c'è Andrew, che non è il membro fondatore, ma comunque è dal 2007 il suo socio, che è quello che produce le basi, e sostanzialmente dal vivo è devastante, perché uno appunto continua a urlare come un forsennato, invece l'altro se ne sta con la birra in mano, l'altra mano nella tasca, ondeggia un po' la testa e estrae la mano dalla tasca soltanto per cambiare la prossima base sul computer.
Quindi molto efficaci, insomma.
devastanti, ma no, è proprio questa cosa del non performativo, che poi alla fine diventa molto più performativo di chi ci sbatte e ci crede tantissimo, capito? Quindi dei veri,
ecco.
Sono dei veri.
Allora, sono in giro da tanto tempo, abbiamo dato questa definizione, post-punk, che vuol dire tanto e fondamentalmente anche è un po' poco. In realtà ci sono diversi generi che loro appunto miscelano con questa estetica molto, l'hai definita lo-fi giustamente, molto dritta,
sì,
molto
sì,
diretta, no? E uno dei loro album è stato definito, insomma, in maniera anche piuttosto impegnativa, il manifesto più completo della rabbia working class esasperata dalla dilagante alienazione digitale. Stiamo parlando di Eaton Alive del 2018-2019, qualcosa,
sì,
del
2019, sì, mi sembra 2019. Sì,
e tu,
sì,
in quell'occasione hai avuto modo di intervistare?
Avevo intervistato Jason, ovviamente non ti dico le risate, però appunto io ogni tanto ci penso per davvero, non hai idea di quanto quotidianamente pensi a queste parole che mi disse, di questa appunto rabbia che tirano fuori, e gli ho detto, ma ricordo perfettamente questa intervista che gli feci per Rolling Stone Italia, dico, ma non è logorante? Dico, ma... E fa, no, invece no, questa roba mi tiene vivo, cioè il momento in cui io perdo questa rabbia qui sono fregato, sono fritto. E ovviamente la cosa più famosa di loro, sì, tu dicevi giustamente, le basi sono post-punk, a dire tutto e niente, è molto famoso di loro questo ritmo motoric, capito? Questo ritmo krautrock, dove lui si trova a proprio agio perfettamente. Essendo cresciuto a Pane, Cultura Mod, Stone Roses, ma anche Wu-Tang Clan. Quindi comunque è tutta una roba che è, non è neanche spoken word, è quasi rappata su basi che in realtà sono proprio super minimali, quelle di Andrew, però efficaci, cioè te le balli e la gente si diverte. Cioè, mi ricordo anche di averli visti dal vivo, sono pazzeschi.
Ecco, avremo modo di scoprirlo fra pochissimo. Due parole sul disco che è uscito veramente da poco.
Il disco si chiama, appunto, come dicevo, The Demise of Planet X, quindi la morte del pianeta X, e fa riferimento a questa, come dire, teoria cospirazionista di cui i ragazzi sono completamente consci e non divulgatori, bisogna sempre precisarle queste cose, per cui è una teoria che, secondo la quale, come dire, il pianeta Terra finirebbe durante il XXI secolo per via dell'impatto con questo pianeta X. Ora l'hanno più volte rimandata e procrastinata, loro hanno semplicemente preso questa metafora per parlare di apocalisse, quindi è come se fosse già successa, tutto sta andando avanti come se niente fosse successo, però lo stiamo vedendo, no? Anche in questi giorni qua, il disastro che ci si para davanti, e questo è importante perché effettivamente loro hanno sempre pensato un pochino al loro background e alla loro zona, no? Quindi parlavamo delle Midlands, e questo disco invece è importante perché, come dire, parla di cose grandi, ma talmente grandi per chiunque, e oltretutto è anche ricco di feat, di featuring, di collaborazioni che lo arricchiscono molto, perché per esempio se prendiamo anche il pezzo con Aldous Harding, questa cantante neozelandese molto brava, ben si sposa la sua voce, no, angelica e dolce, ben si sposa appunto con questo continuo abbaiare, in un senso buono, ovviamente le mie non sono critiche, ma assolutamente lodi, si è voluto anche, soprattutto per il brano che se vogliamo suonare, questo Unwrapped di dopo, si è voluto anche dal punto di vista del mero post-punk che dicevamo prima, quindi ci sono basi che comunque sempre nel modo elettronico, sempre minimale, sempre lo-fi, comunque si sono evolute con diversi pattern, diverse, come dire, atmosfere sonore.
Ecco, e lo scopriamo subito. Prima di tutto ringraziamo naturalmente Claudio Biazzetti per averci parlato e averci presentato The Demise of Planet X dei Sleaford Mods, e adesso li ascoltiamo con questa The Unwrap.
Yeah, swap these bad boys out, get some wardrobe clout, if it's good enough for yours truly, cause real masters, they get on roulette. I talked between the depth of world of war and the new world falling apart. I find myself beside myself, alive not well, from the wall comes out. These flames, these authentic damning games, got mocked by the old ways. Yeah, I don't care and I turn the other cheek. What the fuck are you supposed to do? Even when you beat them straight, even when you get somewhere, there's no fucking lunch and no one cares. Yeah, just buy stuff now. Talk about buying stuff when I'm out. Think about the unwrap when it's out my catch. Yeah, just fucking buy stuff now. Yeah, just buy stuff now. Talk about buying stuff when I'm out. Think about the unwrap when it's out my catch. Yeah, just fucking buy stuff now. feel like a culture, dirty cold brick outside, what's your inside, fuckers get fucked, I couldn't give a shit, either way for what, separatists and it's locking you up, outsourced maths and bands are boring now, it's boring, yeah you're angry about what, it's been done to death to the point that even I feel like, same old boring cunt in a band, post-punk letterbox missed it man, I find myself beside myself, alive not well, from the wall comes out, these flames, these authentic Behrman games, got mugged by the old ways, yeah don't care, and I turn the other cheek, what the fuck are you supposed to do, even when you beat them streets, even when you get somewhere, cause no fucker likes you, no fucking cares, yeah just buy stuff now, talk about buying stuff when I'm out, talk about the unwrap when it's out of cash, yeah just fucking buy stuff now.
Ok, non è proprio l'inglese oxfordiano, però insomma si capisce. Qui abbiamo ascoltato un pezzo degli Sleaford Mods con The Unwrap da un album appena pubblicato, The Demise of Planet X, di cui abbiamo parlato appunto prima con Claudio Biazzetti. Fra poco invece andremo a Parigi a vedere una mostra dedicata ad un grande del cinema, e adesso invece musicalmente rimaniamo in Inghilterra con un tributo a tale Sergente Pepper, Saluting Sergeant Pepper del 2017, Django Bates con questa Being for the Benefit of Mr. Kite.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Fangus Fair, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate in Somerset's he'll undertake on solid ground. We've been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
Django Bates che fa ovviamente un omaggio ai Beatles con questa Being for the Benefit of Mr. Kite, un pezzo che si trova su Sgt. Pepper, e questa era la sua versione del 2017. Adesso parliamo di cinema e lo facciamo con una grande amante del cinema, Stefania Carini, benvenuta, ben trovata qui a Rete 2.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao Stefania. Allora, parliamo di cinema e di grande cinema, in particolare di una mostra che si è appena conclusa dove? Alla Cinémathèque di?
Alla Cinémathèque di Parigi. A Parigi, sì. Sono stata lì qualche giorno fa e sono andata a vedere questa mostra straordinaria, molto bella, che hanno realizzato su Orson Welles. Noi, insomma, i francesi sappiamo che hanno un amore, ma non solo loro, per Orson Welles. È uno di quei nomi che ha fatto grande il cinema, Quarto Potere, L'Infernale Queen, La Signora di Shanghai, anche un autore, anzi, dico autore, e grazie proprio al suo cinema noi possiamo parlare di autore anche per il cinema americano, proprio perché la sua capacità, la sua visione, i suoi temi hanno imposto questa hanno imposto una nuova estetica e da lì anche un nuovo ragionamento sul cinema. La mostra era bellissima, aveva tantissime cose, aveva la capacità che hanno i francesi di spiegare bene le cose senza essere troppo didascalici, raccontava il cinema, faceva vedere pezzi di film, ma anche tanti piccoli oggetti e infine anche tutta l'ultima come dire, parte della vita di Orson Welles, che è stata, come dire, quella anche di un uomo di spettacolo che faceva pubblicità. Ecco, perché poi Orson Welles è stato anche un grande nome di spettacolo, un uomo che ha saputo fare il regista, lo sceneggiatore, l'incantatore, se vogliamo, sempre però con una precisa visione politica ed estetica, ed è quello che lo rende grande. Guarda, sono andata anche recentemente a vedere la mostra di Beato Angelico a Firenze. Lo so che certi paragoni suonano strani, però quando rivedi certi film, quando rileggi certe vite, cioè stiamo raccontando di quel tipo di arte lì, in questo caso.
Con la A maiuscola, evidentemente, perché insomma. Ecco, e tu come spiegheresti l'importanza di un Orson Welles a qualcuno che non l'ha conosciuto, tra l'altro perché è morto 40 anni fa, anzi più di 40 anni fa? È un nome che ricorre, lo associamo a tante cose legate appunto alla storia del cinema. Adesso, cioè, tu dovessi dare proprio quelle due o tre indicazioni proprio secche, devi guardare quello, devi leggere quello, cosa faresti?
Allora, è evidente che Quarto Potere resta il suo film più importante visivamente, esteticamente, a livello di racconto, perché è uno di quei film che ha messo in scena un personaggio senza cercare mai di dare una definizione precisa, unica, ma al contrario di moltiplicare le identità. E però nel moltiplicare le identità Welles ha fatto anche un lavoro di moltiplicazione delle immagini, nel senso che ha creato, ha dato vita a una serie di sequenze all'interno di quel film che, se uno rivede quel film, scopre di averle già viste in tantissimi altri film, perché è stato citatissimo, ripreso, ha inventato proprio delle modalità di ripresa, e la capacità di quei piani sequenza che aveva lui sono meravigliosi. Oggi ci stupiamo di alcuni piani sequenza in alcune serie televisive, beh, lui le faceva già allora con tecnologie ben più difficili da padroneggiare. Ma soprattutto Quarto Potere resta uno di quei film non attuali, di più per evidentemente quello che sta accadendo negli ultimi anni. Mi ha colpito una cosa che non mi ricordavo, pur avendo fatto un esame di cinema su Orson Welles, cioè che la prima versione della sceneggiatura di Quarto Potere, che in America si chiama Citizen Kane, cioè Cittadino Kane, si chiamava American, cioè l'americano. Ora, ripensata oggi, quell'idea di potenza che c'è dietro quel personaggio, che è un magnate della stampa, un grande industriale che cerca di conquistare tutto e cerca anche di diventare un politico, fallendo in quel caso, evidentemente ricorda, preannuncia una serie di figure dell'oggi. Però ti dirò di più, perché Welles qualche anno prima, il film è del 41, ma nel 37 a teatro portò in scena un Giulio Cesare in camicia nera, cioè facendo vestire personaggi come i fascisti, nel 1937. Giustamente nella mostra si dice che oggi questa cosa qua è quasi banale, ma allora no. Allora era una capacità di rilettura di Shakespeare assolutamente incarnata nel presente e con una lettura politica fortissima. E poi è lo stesso uomo che qualche anno dopo ti fa Quarto Potere, che diventa, come dire, la lettura di tutti i fenomeni di potere e mediali dal dopoguerra in poi fino ai giorni nostri, evidentemente.
Sì, una pietra di paragone, è giusto utilizzare, credo, questo termine, no? Quando si parla di questi film talmente importanti che, se devi confrontarti con qualcosa, devi confrontarti con Quarto Potere. Potresti aggiungere non so quanti altri, insomma, di film che davvero hanno definito in maniera chiara un'epoca, un momento. Cosa c'era ancora da vedere? Adesso riportami un po' nella mostra. Io non ho questa fortuna, non posso vederla. Delle cose che proprio ti hanno colpita di questa mostra.
Guarda, una cosa che mi ha colpito, ma questo è la mia parte un po' di perché poi è un po' un parco giochi della cinefilia. Già lo è la Cinémathèque in sé in Francia, che è un posto meraviglioso dove danno insomma film vecchi e nuovi e soprattutto fanno queste mostre molto belle. Ma una cosa che mi ha colpito è vedere le varie stesure originali insomma di Quarto Potere, quindi insomma avere vicino un pezzo di carta, anzi più di un pezzo di carta, un voluminoso pezzo di carta su cui c'era la versione, la prima versione, poi le varie stesure. Una cosa molto bella che hanno fatto, e questa è la capacità di raccontare, alcune mostre hanno di raccontare il materiale che hanno davanti, è un'installazione a specchi. Forse alcuni si ricorderanno la famosa scena finale della Signora di Shanghai. C'è un gioco bellissimo che Orson Welles fa con gli specchi, mettendo in scena un duello con le pistole, dove ovviamente essendoci degli specchi nessuno sa chi sta sparando a chi. Ecco, anche quella è una scena che la vedi una volta e poi scopri che è stata copiata mille altre volte. È il racconto dell'illusione del cinema e un po' anche dell'illusione della vita un po' che aveva Welles. Ecco, in questo caso hanno ricostruito una installazione a specchi dove tu stesso vedi e non vedi la tua immagine moltiplicata, e all'interno di questi specchi, all'interno di questa cupola di specchi, c'è un proiettore dove vengono mostrati non solo la Signora di Shanghai, ma tutte le volte che quella sequenza è stata imitata, citata nel cinema dopo Welles. E questo è un modo, insomma, per davvero immergerti nell'immagine e nell'immaginario, perché a quel punto quell'installazione, quegli specchi diventano un modo per raccontare le mille citazioni del cinema e l'immaginario che spesso noi non sappiamo nemmeno poi da dove proviene, ma è questa la forza che hanno alcuni film e alcuni autori.
E quindi in questo caso ci sta anche dare un bel chapeau a chi ha organizzato questa mostra e l'ha fatto in questa maniera, con così tanto amore evidentemente nei confronti di Orson Welles e del suo cinema. Stefania Carini, è stato un piacere averti come ospite in Cappa e Spalla, ci risentiremo sicuramente presto.
Grazie mille.
E a questo punto, oltre a salutare Stefania, salutiamo anche il pubblico, perché siamo arrivati alle 18:25, quindi si chiude qui questa edizione di K e lo facciamo con una bella accoppiata. Flea e Thom Yorke, quindi il bassista dei Red Hot Chili Peppers e il leader insomma di un gruppo importantissimo come i Radiohead, qui li sentiamo con Traffic Lights e subito dopo ci sarà l'appuntamento con Modern.